Benvenuti a tutti nel nuovo anno con Radio Auroville e Gianna K in Rosso Agenda 2020. Passi scelti dall'agenda di Mer, ma anche dalle opere di Sciaurobindo e dall'avventura della coscienza di Sat Prem. Lettura, spunti e riflessioni. Il tema di oggi è il sogno. Prima esploriamo il valore del sogno andando alle radici della nostra cultura. Quella sta è la prima parte che amo chiamare di riscaldamento, per predisporci. E poi arriva il cuore di questo lavoro, che è la lettura di Mer dal primo volume, Il sogno ed il suo simbolismo, seguita o intercalata da alcuni momenti di facilitazione. Con cui facilito anche molto me stessa. Abbiamo come sempre il nostro momento intitolato Sri Aurobindo e Mer, un'unica coscienza, e Sri Aurobindo ci parla dei tre tipi di sonno e ci fa capire, ci porta per mano a capire il lavoro che Mer fa durante questo sogno che stiamo leggendo. Eccoci alla fine, al nostro piccolo rituale di chiusura, vi racconto una storia e poi i soliti inviti. Allora, incominciamo. Il sogno, messaggero degli dèi, se guardiamo indietro alle radici della nostra cultura, possiamo vedere che i sogni, il più delle volte, anzi direi sempre, si caricano di un significato, di un valore sacrale o di conoscenza. Siamo nell'Iliade, il poema che narra la guerra di Troia, ed Achille è fuori di sé per la morte dell'amato ed amico Patroclo. Patroclo compare in sogno ad Achille, perfettamente identico a quando era vivo, persino con gli stessi vestiti, specifica il poeta. Tu dormi e di me ti dimentichi, Achille. Mai, quando ero vivo, mi trascuravi, ma ora che sono morto mi ignori. Seppelliscimi quanto prima, così passerò le porte dell'Ade. E dammi la mano. Ti supplico. Achille, appena sveglio, provvederà immediatamente a bruciare il corpo dell'amato sulla sacra pira, secondo i rituali funebri dell'epoca. Ecco che in questo caso il sogno ha sollecitato un atto sacro. Siamo sempre nell'antichità precristiana, sogno di grandezza. Quello che ha fatto il padre di Alessandro Magno. Un sogno che ha un che di spaventoso ed incomprensibile, ma vediamolo. Il padre di Alessandro Magno sogna di imprimere sul ventre gravido della moglie l'immagine di un leone. L'indovino ne interpreta il glorioso significato. Nascerà un giovane sovrano forte e valoroso, un conquistatore. Oddio, apro una parentesi, vi confesso che ho più facilità a credere al sogno in sé che non alla veridicità di questo sogno come avvenimento che precorre la nascita di Alessandro Magno. Le cronache dell'epoca di solito erano scritte sotto grosse influenze, che poi è un eufemismo, in realtà erano dettate dai vincitori, no? Quindi vi lascio dedurre. Ancora in epoca precristiana abbiamo il sogno connesso ai santuari o templi, forse all'epoca li chiamavano più così, no? Templi di incubazione. Il più famoso era quello al dio Asclepios, dove i fedeli, detti pazienti anche in questo caso, si rifugiavano e stazionavano e dormivano anche, magari non proprio dentro il tempio dove c'era il Santissimo, noi oggi lo chiameremo così, ma nel porticato del tempio, giorno dopo giorno, facendo dei rituali di purificazione, fino a che una notte in sogno non compare il Dio e li guarisce o con la sua presenza o dando delle istruzioni. Il periodo di attesa e di preparazione al ricevere la visita del divino in sogno veniva chiamato incubazione. La parola rimane nel nostro vocabolario scientifico e si intende quel periodo di tempo che decorre dal momento in cui la persona è stata contaminata da un germe o qualcosa di simile, al momento in cui si manifestano i sintomi. Il che, vorrei aggiungere, ha un valore ancora oggi fortemente simbolico per quei tipi di medicine che guardano un po' più in là. Cioè che la sintomatologia che compare dopo l'incubazione, cioè dopo nel periodo di Asclepius, per esempio, quando compariva il dio in sogno, e in questo caso corrisponde al momento in cui compare il sintomo. Cioè allora compariva il dio in sogno dopo l'incubazione. Nella nostra versione, dopo l'incubazione compaiono i sintomi. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che la sintomatologia è il modo in cui il corpo cerca guarigione, quando inizia il vero processo di guarigione, mentre noi nella nostra mentalità comune di solito intendiamo quello per malattia. Non so se sono stata chiara, ma magari poi ne riparleremo. Le guarigioni asclepiee, vengono oggi chiamate così, esistono ancora e sono il risultato di due fattori. O di una forte devozione che porta la persona a sognare, non lo so, faccio un esempio, Padre Pio e poi da lì guarisce. Oppure come risultato di un percorso psicoterapeutico. Siamo ancora in epoca precristiana, abbiamo il sogno di Salomone. Una notte Dio lo visita in sogno. Salomone gli disse: concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa e gli disse: ti concedo un cuore saggio ed intelligente. Uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. Salomone si svegliò. Ecco, era stato un sogno. Anche in epoca cristiana i sogni hanno un valore sacro. Abbiamo il sogno di Paolo, angosciato perché nell'ultima cittadina dove si era fermato a predicare era stato cacciato. Una notte il Signore in visione disse a Paolo: non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Ecco, questa escursione nelle nostre radici. E da qui veniamo a noi. Sarebbe strano farci mancare una seppur brevissima scorribanda nei nostri tempi, no? La facciamo con il poeta che chiedeva di diventare una docile fibra dell'universo. Sentitelo. Sono un poeta, un grido unanime. Sono un grumo di sogni. Giuseppe Ungaretti. Ora che abbiamo aperto le orecchie del Buddha, molto virgolettato, lasciamo entrare le parole di Mel. Dall'agenda, volume primo, pagine 120, 122, 3 luglio 1957. Mi è stato chiesto se noi facciamo uno yoga collettivo e quali sono le condizioni dello yoga collettivo. Potrei dirvi intanto che per fare uno yoga collettivo bisogna essere una collettività. E potrei parlarvi delle tante condizioni richieste per costituire una collettività. Ma la notte scorsa, sorridendo, ho avuto una visione simbolica della nostra collettività. Più avanti, la scena era quella di una specie, come dire, di immenso albergo in cui tutte le parti, scusatemi, in cui tutte le possibilità terrestri avevano alloggio in appartamenti diversi e si trovavano in uno stato di continua trasformazione. Certe parti, oppure ali intere dell'edificio, venivano improvvisamente distrutte e ricostruite, pur continuando ad essere abitate, per cui a spostarsi anche solo all'interno dell'immenso albergo c'era il rischio, quando uno voleva rientrare nella propria stanza, di non ritrovarla più. Nel frattempo, infatti, la stanza era stata demolita ed era in ricostruzione ad un altro livello. C'era un ordine, un'organizzazione e quel caos fantastico di cui vi ho detto. Tutto aveva un significato simbolico, un simbolo certamente riconducibile a quanto Sri Aurobindo dice qui sulla necessità della trasformazione del corpo, di quale sia, cioè il genere di trasformazione che dovrebbe aver luogo affinché la vita possa diventare una vita divina. Pressappoco come qui. Da qualche parte, al centro di quell'enorme edificio, c'era una stanza riservata, da quanto risultava, ad una madre e a sua figlia. La madre era una vecchia signora, una matrona molto importante, di grande autorità, col suo bravo punto di vista sul complesso dell'organizzazione. La figlia aveva una specie di facoltà di movimento e di azione grazie a cui poteva trovarsi contemporaneamente dappertutto, pur continuando a restare in quella stanza, che, insomma, era qualcosa di più di una stanza, una specie di appartamento, la cui caratteristica essenziale era di stare in un punto centralissimo. La figlia però non faceva che discutere. La madre infatti voleva conservare le cose così come stavano, mantenendo il ritmo di sempre, cioè andando avanti appunto con la vecchia abitudine di demolire una cosa per costruirne un'altra e poi di demolirne un'altra per costruirne un'altra ancora, il che dava all'edificio un'apparenza di tremenda confusione. Alla figlia tutto questo non piaceva e anzi aveva progetti completamente diversi. Voleva soprattutto immettere qualcosa di completamente nuovo in quell'organizzazione. una sorta di superorganizzazione grazie alla quale non ci sarebbe più stato bisogno di tutta quella confusione. Ma poiché alla fine era stato impossibile trovare un accordo, aveva lasciato la stanza per fare una specie di ispezione generale. Perciò, compiuta l'ispezione e visto tutto quello che c'era da vedere, voleva rientrare nella stanza, che era anche la sua, per prendere una decisione definitiva. Ma a quel punto è cominciato qualcosa di piuttosto particolare. E faccio una pausa, approfitto di questa piccola suspense che Mer ha creato, e vorrei riprendere un po' queste figure e vederne insieme la funzione. Perché questo sogno ha un valore altamente simbolico ed appartiene a quella qualità speciale del sognare che Sri Aurobindo chiama sogno d'azione. Un vero e proprio lavoro notturno. Vediamo quali sono i soggetti. Abbiamo questo albergo in continua demolizione e ricostruzione, con il risultato di essere una gran confusione. Ieri al gruppo di lettura un'amica mi ha chiesto, alla luce del fatto che questo albergo, no, e poi Mer lo spiegherà, insomma lo posso anticipare un momento, questo albergo rappresenta il mondo allo stato attuale delle cose. Allora la mia amica mi ha chiesto, ma un esempio pratico, cosa vuol dire demolizione, costruzione, poi di nuovo demolizione per un'altra costruzione, tutta questa confusione. A me è venuto in mente un esempio molto comune, no? La figlia di una mia amica che nell'azienda in cui lavorava aveva raggiunto una certa condizione molto soddisfacente, anche di riconoscimenti, ovviamente per le sue capacità, e che poi di solito nelle aziende questi riconoscimenti si traducono in qualcosa di molto concreto, di molto visibile, no? Non so, l'ufficio, la scrivania, a volte la segretaria, no? Il lavoro, il progetto importante, con magari anche degli assistenti, dei collaboratori, insomma. Questa amica, la figlia di questa mia amica, rimane incinta. Quando torna, dopo tutto il periodo di maternità, eccetera, se non trova più niente, hanno demolito tutto. Praticamente non c'è più l'ufficio, non ci sono più le segretarie, non c'è più il progetto, più niente. L'hanno messa a fare fotocopie, va bene. E questo è il nostro mondo, l'albergo. Poi c'è la madre, che è una matrona con una grande autorità, che vorrebbe mantenere lo stato di cose attuale. E la madre, me lo spiegherà, simboleggia la natura, no? Che è l'organizzazione del mondo fino ad oggi, fino ad adesso, fino ad ora mentre sto parlando. La figlia, che vorrebbe rinnovare tutto con una superorganizzazione che mettesse fine a questa confusione. Mer ci spiegherà che rappresenta la nuova coscienza creatrice. E poi apparirà adesso nel secondo pezzo di questo brano, lo andiamo a leggere, la gerente, che si pone come una che ha la chiave di tutte le soluzioni, pur essendo in realtà poco credibile. Tant'è vero che quando lei dice io ho la chiave, quelli intorno si voltano a guardarla come per dire ma cosa stai dicendo, no? La visione che Mer ci dà di questi quattro personaggi, quindi di come muovono le energie a livello simbolico, la coscienza creatrice del nuovo mondo non può farsi guidare dalla coscienza mentale, cioè dalla gerente, anche se lei pensa di avere la chiave, perché lo sappiamo che la mente è arrogante e piena di sé. Allora vado avanti. Avevamo detto, ma a quel punto è cominciato qualcosa di piuttosto particolare, cioè quando la figlia cerca di rientrare. si ricordava certo benissimo del posto dove si trovava la stanza, ma ogni volta che si avviava in una direzione per arrivarci, o la scala era sparita, oppure le cose erano così cambiate che non riconosceva più il cammino. E così andava di qua e di là, saliva e scendeva, cercava dappertutto, usciva e rientrava, ma le era impossibile ritrovare il cammino per arrivare alla sua stanza. E tutto aveva un'apparenza fisica, molto familiare, come ho già detto, molto comune, come sempre del resto in queste visioni simboliche, c'era da qualche parte, come dire, l'amministrazione dell'albergo e una persona che ne era come la conduttrice, che aveva tutte le chiavi e che sapeva dove ciascuno era alloggiato. Così la figlia è andata a trovare la gerente e le ha chiesto: «Vuole indicarmi il percorso per arrivare alla mia stanza?» «Ma certo, è facilissimo!» Tutti però la guardavano con l'aria di dire: «Ma come può sostenere una cosa simile?» La gerente comunque si è alzata e con grande autorità ha chiesto una chiave, la chiave della stanza, e ha detto: «Adesso l'accompagno io». Si è messa allora a prendere tutte le possibili direzioni, ma talmente complicate e strane. Intanto l'altra, la figlia insomma, la seguiva, stando bene attenta a non perderla di vista. E proprio nel momento in cui evidentemente bisognava arrivare nel luogo in cui si trovava la cosiddetta stanza, ecco che la gerente, chiamiamola così, d'improvviso scompare con la chiave e tutto. La sensazione di quella scomparsa improvvisa è stata talmente acuta che nel medesimo istante tutto è scomparso. È scomparsa la visione, no? Possiamo dire. Mer continua. Per aiutarvi a capire questo enigma, potrei dirvi che la scomparsa della gerente con la sua chiave era un segno evidente che lei era assolutamente incapace di condurre alla sua vera destinazione, quella che potremmo chiamare la coscienza creatrice del nuovo mondo. Questo l'ho capito, ma non ho visto la soluzione. Il che vuol dire che si tratta di una cosa ancora non manifestata. Quella cosa, insomma, non si era ancora manifestata in questo edificio, in questa costruzione fantastica, proprio perché quella cosa è il modo di coscienza in grado di trasformare questa incoerente creazione in qualcosa di reale, di davvero concepito, voluto, eseguito, dotato di un centro che si trovi al proprio posto, un posto riconosciuto con un potere di efficacia reale. Sri Aurobindo e Mer, un'unica coscienza. Dall'avventura della coscienza di Sat Prem, Il sonno e la morte, capitolo 9, pagina 140. Sri Aurobindo spiega che ci sono tre tipi di sonno, tre stadi, e che lo scivolare nell'uno o nell'altro dipende dall'evoluzione del nostro essere psichico, quella parte dell'anima che evolve. Il sonno animale, il sonno d'esperienza e il sonno d'azione. Partiamo dal primo. Il sogno animale è un sonno, beh, noi nel nostro linguaggio comune diremmo incosciente, ma è troppo poco. Sri Aurobindo specifica subcosciente, cioè con quel livello di coscienza che apparteneva agli animali, alle piante, quando l'essere umano non era ancora cosciente. Quindi è come dire che a questo livello di sonno noi andiamo proprio nel nostro passato evolutivo. Caratterizza le notti di chi non ha un essere psichico evoluto ed esiste solo in funzione della propria vita corporale. D'altronde la parola sonno animale mi sembra che già chiarifichi molto, no? Il secondo è il sogno di esperienza, che è già un sonno cosciente, ma ancora passivo. Comunque, per entrare in questo sonno di esperienza bisogna che il corpo cessi di essere il centro principale e che l'essere, cioè noi, cominci una vita interiore indipendente dalle circostanze fisiche e dalla vita fisica. Allora noi cominciamo ad esistere e passiamo da un sonno animale, cioè il primo, ad un sonno cosciente, questo è il sonno di esperienza, ma ancora passivo. Vediamo il passaggio al terzo livello, il sonno d'azione, un sonno attivo. Attivo proprio nel vero senso della parola, cioè si compiono delle azioni che hanno delle conseguenze. Così l'essere, cioè noi, man mano che va integrandosi intorno all'essere psichico, passa da un sonno passivo incosciente animale ad un sonno di esperienza cosciente ma ancora passivo, ad un sonno cosciente attivo, detto sonno di azione. Ed anche qui, specifica Sri Aurobindo, ci sono diversi stadi. Dalla piccola azione limitata a persone note, vive o morte, o a mondi conosciuti, fino all'azione universale di pochi grandi esseri, il cui psichico ha di per sé... Scusate, non voglio cambiare nessuna parola perché questo è un virgolettato, sono proprio le parole di Sri Aurobindo. Quindi dalla piccola azione limitata a persone note, vive o morte o a mondi conosciuti, fino all'azione universale di pochi grandi esseri, il cui psichico ha, per così dire, colonizzato vastissime distese di coscienza e che, con la loro luce silenziosa, proteggono il mondo. Non so se ci siamo accorti. Io ci ho messo un attimo, devo dire il vero, a capire che Sri Aurobindo ci ha guidato, ci ha portato per mano a comprendere il valore del sogno di Merra, di come lei di notte compia il vero lavoro, proteggere il mondo per accelerarne l'evoluzione verso il soprammentale. Questo sogno dell'albergo, della madre, della figlia, della gerente è stato un sogno d'azione. Mer ha compiuto delle azioni che hanno modificato. C'è anche un racconto un esempio fatto da sempre riportando le parole di Sri Aurobindo, fatto da Satprema, pagina 150-151, ed è un esempio di un sogno, che è un sogno di esperienza, quindi è già un sogno cosciente, ma ancora passivo. La persona che ha fatto questo sogno non aveva ancora un essere psichico così sviluppato che le permettesse di compiere un'azione e di bloccare quello che sarebbe successo, no? Questo sogno di esperienza non è solo un sogno, è proprio un'esperienza a cui si partecipa. Su questo, quel piano di coscienza, però si partecipa realmente, no? Vediamo a cosa ha partecipato questa persona. Ve lo racconto io, non lo leggo perché ho già letto molto. Questa donna ha sognato di passeggiare in riva ad un lago con un'amica ed ha sognato che a un certo punto dalle acque del lago un essere aggressivo, non benevolo, si è avventato contro la gola dell'amica. Ha sognato che lei si è spaventata tantissimo ed è corsa a casa. Il giorno dopo riceve una telefonata che la sua amica ha un terribile mal di gola, è gravemente ammalata. E lei stessa, la sognatrice, no? L'amica sognatrice, in quei giorni è stata come presa di mira da una sequela di piccoli incidenti non benevoli. Ora, in questo sogno lei era cosciente, quindi l'abbiamo chiamato sogno di esperienza, con le parole di Aurobindo, ma non è stata attiva. Se fosse stata Mer o una qualsiasi persona che fosse integrata con il proprio essere psichico, lei l'avrebbe fermato in sogno, avrebbe compiuto l'azione di bloccare questa aggressione e la sua amica il giorno dopo non sarebbe stata malata e lei non sarebbe stata perseguitata da questi eventi non benevoli. Eccoci in chiusura col mio solito piccolo rituale. Vi racconto una storia. A proposito del sogno d'azione, quello cosciente ed attivo in cui si compie proprio un'azione, Aurobindo ha detto che l'abbiamo già letto prima, ma ve lo ricordo, mi ci riaggancio. Dalla piccola azione limitata a persone note, vive o morte, fino alle azioni universali come quelle che fa Mer. Quindi ciascuno di noi può sperimentare un sogno d'azione anche su questo livello limitato ed è quello che è successo a me una ventina d'anni fa. I miei genitori, che non erano proprio dei principi dell'armonia nel matrimonio, però in quel periodo stavano passando proprio un momento di inasprimento cattivo. Non si risparmiavano nulla. Io una notte sogno che sto viaggiando, velocissima, sollevata un metro da terra, vedo sotto di me le linee bianche disegnate sull'asfalto scorrere velocissime. In pratica come se io stessi viaggiando ad alta velocità dentro un bolide sospeso ad un metro da terra. Rallento a un certo punto, curvo e giro nella strada in cui abitano i miei genitori. Riconosco, avevo già riconosciuto il corso che di solito facevo in automobile quando li andavo a trovare con le sue linee, con le sue segnaletiche sull'asfalto, no? Adesso riconosco anche proprio la strada che porta a casa loro. Riconosco la casa, continuo a rallentare, faccio queste curve e sono dentro. Sono nella loro camera da letto. Vedo le forme dei loro corpi sotto le coperte, nei due lettini, sempre un po' dall'alto, no? Il mio solito metro. Stanno dormendo. Mi avvicino a mia madre e le sussurro parole di incoraggiamento. Mamma, papà ti vuole bene, al di là del suo carattere. Tu ormai lo conosci. E lo sai, devi solo ricordartelo. Poi mi avvicino a mio padre e incoraggio anche lui con parole dolci, più o meno simili. Gliele sussurro accanto all'orecchio. Papà, tieni separato il tuo affetto da tutte queste burrasche che ci sono fra te e la mamma. Sono solo un fatto di carattere, ma tu le vuoi bene e lo sai che anche lei te ne vuole. E poi, di nuovo sulla strada, velocissima, con il bianco delle segnaletiche che vum, 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 scivolano sotto di me, no, senza pausa. E poi rientro nel sonno. Al mattina il risveglio. Ricordavo tutto, anzi no, non è che ricordassi. Tutto era ancora lì, presente, con ogni sensazione. Alcune ve le ho raccontate. Rosso Agenda vi invita a due incontri di lettura al Savitri Bavanna. Lunedì alle 17, passi scelti dall'agenda di Mer in inglese. Con Alice, madrelingua inglese, mia maestra di fonetica. E con me, che gioisco di uno sharing nel mio inglese molto, come dire, personalizzato. Insomma, sono una presenza incoraggiante. Se lo faccio io, lo potete fare proprio tutti. Giovedì, sempre al Savitri Bavanna, ore 17, passi scelti dall'agenda di Mer in italiano. E allora, un gioioso ciao a tutti da Radio Aurovel e da Gianna K. Thank you.